Bentornati, 22esima puntata di 108, Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia del trio dei disperati, Alex Cavatton, Matteo Perfetti e Pier Mandoi. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti,
meno
ciao
Andrea.
Solito.
Ciao. Ma aspetta a dire così. Ciao Pier, che non ti ho ancora sentito.
Ciao Andrea, io un po' più disperato del solito, visto i risultati della mia squadra di calcio.
Perché ha giocato il Lecce?
Sarebbe meglio che non lo faccia.
Tu dici. Adesso invece che io sto tranquillo, sono pacifico. Abbiamo vinto 3-3. Vabbè, ma lasciamo perdere. Questo non è un podcast che parla di calcio, bensì di baseball. Vi avevamo promesso settimana scorsa che ci sarebbe stato un ospite piuttosto importante insieme a noi questa sera, perché sapete tutti che registriamo di sera anche a orari abbastanza improponibili. Un abbraccio e benvenuto a Mario Salvini di Gazzetta dello Sport. Ciao.
Ciao a tutti, ciao. Non parliamo di calcio. L'ultima giornata è stata molto... Mi ha parecchio amareggiato. Sono contento di non doverne parlare.
Mario è di Parma, ovviamente lo sapete, perché lo sapete. Il Parma ha perso negli ultimi minuti contro l'Inter. Tra l'altro una partita, devo dire, abbastanza scandalosa da parte dell'Internazionale FC. Ma va bene, dai, soprassediamo, andiamo avanti e entriamo subito nel vivo della puntata, perché ragazzi questa sera abbiamo una scaletta con un sacco di punti e siccome vorremmo riuscire a restare nell'ora, cosa che ci proponiamo sempre ma non facciamo mai, ci proviamo almeno stasera con Mario ospite. E iniziamo da quelle che sono le nostre paure, ovvero, sapete tutti, c'è stata la contrattazione, l'abbiamo raccontato, è inutile che stiamo qua a ripeterci, si è riusciti ad arrivare a un dunque, la stagione partirà il 23-24 di luglio, non è ancora dato saperlo, stiamo anche aspettando che escano i calendari, anche se c'è stata un'indiscrezione del Post che ci ha sostanzialmente annunciato, vero Alex, che gli Yankees esordiranno, l'opening sarà contro i Washington Nationals, giusto? Ho detto fino a qua tutto bene? Perfetto.
Il contro Max Scherzer per brindare.
Esatto, che non sarebbe assolutamente niente male. I problemi sono due. Prima di tutto la situazione Covid abbastanza pesante negli Stati Uniti, sta degenerando. Leggevo in questi giorni 9.000 contagiati al giorno in Florida, altrettanti, poco di meno in Arizona. Insomma, comunque la situazione negli Stati Uniti non è assolutamente tranquilla. E inoltre, proprio in queste ore stanno uscendo parecchi tweet di giocatori che non sono così propensi al voler riprendere. Anzi, diciamola tutta, qualcuno ha già detto che questa stagione 2020 non ha proprio intenzione di giocarla. Giro di pareri, partendo dal nostro ospite, c'è veramente il rischio, Mario, che non si inizi questa stagione dopo tutto il periodo che ci siamo passati di contrattazioni, appunto nella speranza di vederla una stagione?
Ma, mi auguro che non ci sia. Il problema è serio, hai spiegato benissimo com'è la situazione, i numeri sono drammatici. 40.000 contagi al giorno di media in tutti gli Stati Uniti e con alcune previsioni che possano raddoppiare o peggio, quindi la situazione non è facile. Io penso e spero che si possa andare avanti, che la situazione possa andare in qualche modo sotto controllo, essere messa in qualche modo sotto controllo e che poi che la stagione possa cominciare. È vera questa cosa, ho letto di questi giocatori di oggi che hanno detto sono stati lasciati liberi sotto questo aspetto, possono hanno la libertà di decidere di non giocare per qualsiasi ragione legata anche prevalentemente alle paure del virus e devo dire che sì, la situazione è preoccupante, però la speranza è che si possa andare avanti, che si possa giocare, insomma.
Ragazzi, che idea vi siete fatti? Cioè, l'NBA, per esempio, cerchiamo di prendere leghe che dovrebbero iniziare più o meno in contemporanea con la MLB. L'NBA è abbastanza tranquilla, ha diramato i calendari, nonostante la situazione. Alla fine pensate che comunque si proverà a partire e al limite il rischio può essere quello di non riuscire a terminare la stagione?
Io personalmente credo che si proverà a partire senza alcun dubbio, che ormai stanno già caricando i camion con l'equipment, le cose dalla Florida e dall'Arizona nei rispettivi stadi, si sono già programmati le location dove tenere gli allenamenti per quelli che non entreranno nei roster e quant'altro. Fra poco usciranno i calendari, non escono adesso per il semplice motivo che c'è ancora molto di logistico a cui pensare, sono moltissimi gli ostacoli logistici a cui pensare secondo me ad un inizio, prima dell'inizio della stagione. Però questi ostacoli finiranno secondo me per essere superati. Mi sembra in questo momento difficile che si possa non iniziare, che questa stagione possa non avere inizio. Poi tutto è assolutamente possibile, la situazione secondo me è fluidissima. Nel momento in cui la stagione inizia, non è detto che poi a settembre o ad ottobre ci si trovi in una situazione tale da poter continuare a giocare e da poter finire la stagione eventualmente con una post-season. Secondo me la stagione sicuramente inizierà, vediamo poi se finisce, insomma.
Due domande, una per Matteo e una per Alex, così abbiamo espresso tutti un po' le nostre opinioni. Teo, peggio non iniziare o peggio non terminare? Alex, secondo te, se si dovesse iniziare, l'idea dell'MLB è di avere il pubblico, diciamo, a fine settembre o per i playoff, è realistica?
Parto io, secondo me andiamo sullo stesso piano. A sto punto meglio iniziare, poi se bisognerà fermarsi per cause maggiori ci si fermerà e si penserà a un'alternativa. Ormai stiamo andando sull'idea di giocare, Lega e giocatori sono pronti. Io direi che bloccare adesso gli animi di tutti quanti sarebbe più grave che non fermarli eventualmente a settembre o giù di lì.
Beh, guarda, sul discorso della partenza e del blocco sicuramente sono stati fatti troppi sforzi per impedire che a questo punto si possa partire. Io penso che si debba partire e che sarà solo un decreto governativo eventualmente a sospendere, non basterà il parere del giocatore, salvo davvero situazioni drammatiche che però insomma, con le precauzioni che prendono tecnicamente dovrebbero riuscire ad evitare. Per quanto riguarda il pubblico, io lo escludo al 100% in questo momento. Personalmente sono abbastanza coinvolto nelle dinamiche di tifo, anche se in America non c'è tifo organizzato, ma comunque a Chicago c'è parlo in realtà della scena del football legata ai Chicago Bears, che sono notizie proprio di oggi che i Bears stanno ufficialmente rimborsando tutti i ticket holder del 2020.
Oh, addirittura?
Sì, sono partiti tutti i rimborsi, quindi di base non mi aspetto che ci sarà pubblico, sarà un compromesso quello per poter giocare. Al momento questa notizia non è incoraggiante, ecco, vedevo tanta gente della community che ne parlava e che alla fine non lascia buone indicazioni per le presenze del pubblico, di conseguenza mi immagino che sarà tutto semplicemente a livello televisivo e non live.
Sì, sarebbe bello poter avere il pubblico almeno per i playoff. E onestamente la mia considerazione nasceva anche dal fatto che in Taiwan, così facciamo contento Pierre, in Taiwan ormai c'è un po' di inizio ad esserci un po' di pubblico. In Corea e Giappone si sta pensando di arrivarci, però probabilmente là, come dicevi tu Alex, e con questa cosa del football che io non sapevo, me lo stai confermando, la situazione negli Stati Uniti è talmente pesante che in questo momento è impossibile credere che a settembre ci sarà, a fine settembre ci sarà la possibilità di avere anche, non so, solo un 30% di spettatori allo stadio. Se poi invece ci si arriverà, chiaramente l'MLB credo che non si farà scappare l'occasione, anche perché potrebbe essere un modo di ricompensare poi successivamente i giocatori dandogli qualche soldino in più e iniziare a livellare il terreno per quelle che saranno le contrattazioni del CBA del 2021, che insomma ci terranno compagnia per tutta la prossima off season. Ma
c'è da dire che è un coltello a doppio lama questo, nel senso, Andre, perché
tu dici i proprietari si tengono i soldi.
Vabbè, a parte quello, in generale il rischio, nel senso, alla fine questa cosa si diffonde, la pandemia si diffonde tra la gente e tra quello che tecnicamente sono gli assembramenti, le aggregazioni. In uno stadio ci stanno da 60 a 120 mila spettatori negli Stati Uniti d'America, di conseguenza mettere insieme tutta questa gente potrebbe sì darti dei soldi all'inizio, ma te ne potrebbe far perdere il triplo dopo per eventuali richiamo. Per cui è una valutazione molto delicata da fare.
A me farebbe molto ridere se si sono fatti 2 mesi di contrattazioni perché sì, ok, ma l'accordo non andava bene perché non c'è il pubblico e poi a settembre viene il pubblico.
Sì, sì, è vero, sarebbe un po' paradossale il tutto, però stiamo a vedere. Allora, torno da Mario, noi settimana scorsa abbiamo un po' chiacchierato di quella che dovrebbe essere la stagione 2020 anche a livello di regolamento, e si chiacchierava del DH universale, si chiacchierava della possibilità degli extra inning, negli extra inning di avere un uomo in seconda base e di inserire anche come possibilità il pareggio, e poi vabbè i playoff estesi a 16 squadre. Quello che sappiamo oggi, Mario, è che sicuramente avremo il DH universale, che avremo gli extra inning con l'uomo in seconda base, ma non ci sarà il pareggio, e per ora sui playoff a 16 squadre non si è tornati a discutere. Tu che idea ti sei fatto, che opinione hai su questi cambi di regolamento, ti piacciono o non ti piacciono?
Mi sono fatto l'idea che il DH sia inevitabile quest'anno e che quindi sia anche una sperimentazione interessante alla fine, relativamente alla National League ovviamente. Non mi piace invece per nulla il discorso del corridore in seconda, addirittura a partire dal primo extra inning.
Esatto,
e quindi quella no. Però andando per gradi, il DH secondo me è inevitabile per come sarà organizzato questo campionato, quindi perché un conto è a fare le partite di Interleague, che alle quali siamo abituati ormai da più di 20 anni, e un'altra cosa è un campionato come è strutturato questo, e quindi è giusto così. E adesso c'è ancora possibilità di mercato teoricamente, ma nella realtà non sarà un vero mercato, e quindi questo è un pochettino penalizzante per le squadre di National League relativamente al DH, però secondo me del DH è giusto che sia così, ed è giusto anche fare una sperimentazione.
Scusa se ti interrompo, ma ti piacerebbe anche che rimanesse questa regola nel futuro, o tu la vedi?
Questo è il grande punto. Allora, questo campionato e questo discorso che tento di fare vale per la Major League e paradossalmente vale anche per il campionato italiano. È inutile che stiamo a farsi tante elucubrazioni e dire sì, era meglio così, era meglio cosà. È meglio che si giochi, è meglio giocare, è meglio, relativamente al discorso che facevamo 2 secondi fa, è meglio cominciare, dopodiché si vedrà, perché questo non vale solo per il baseball o per lo sport, vale per il momento storico che stiamo vivendo. Cominciamo a fare le cose, facciamo tutto quello che ci è possibile fare, e dobbiamo fare così come facciamo ognuno il nostro lavoro, ognuno di voi il proprio lavoro, io il mio e tutti quelli che conosciamo, dobbiamo farlo in un modo diverso da come lo facevamo prima. Dobbiamo anche metterci più creatività. Il baseball ha bisogno adesso di cominciare. È giusto che ci sia il DH, che la National League abbia il DH. È molto affascinante il fatto che metà campionato avesse il DH e l'altra metà no, nel senso che quando lo racconto lascio la gente a bocca aperta, la gente d'Italia non sa niente di baseball, e quando gli dici in American League si gioca in 10, c'è differenza, in una league si gioca in 10, nell'altra si gioca in 9, c'è molta differenza, e questa roba lascia esterrefatti, no, tutti quelli che non sanno di baseball. Quest'anno va così relativamente al DH e relativamente a un sacco di altre cose, che si giocano 60 partite anziché 160, che magari vedremo un giocatore che batte 400, perché sì, 60 partite non è proprio esattamente facile, ma magari se c'è una probabilità, c'è una probabilità in più in 60 partite rispetto che in 160. Ci sono un sacco, accadranno un sacco di cose che non abbiamo mai visto. La nostra libidine, la nostra grande passione è data anche da tutte le comparazioni che noi facciamo, tutte le nostre nostalgie, tutte le nostre analisi storiche su qualsiasi fatto che avviene in tempo reale. Noi siamo in grado di dire è già successo 96 anni fa che un giocatore ha fatto la stessa cosa di oggi, che sembra così strana. è la nostra grande libidina di appassionati di baseball. Molte delle cose a cui ci attacchiamo abitualmente quest'anno non saranno possibili, perché semplicemente perché non c'è un termine di paragone dato dalla quantità di partite. Però l'importante è che il baseball ci sia, perché a livello simbolico, a livello metaforico, non c'è bisogno di spiegarlo, lo capiamo immediatamente tutti, lo capisce chiunque, e per il fatto che sennò resteremmo 2 anni senza baseball, perché lo stiamo aspettando dall'ottobre scorso, e andare al prossimo marzo non vorremmo neanche immaginarla una cosa del genere, non possiamo pensare che sia un campionato normale, e quindi prendiamolo per quello che è. Anzi, cerchiamo di divertirci in un playoff che cioè con 16 squadre promette di essere con partite che contano tantissimo, perché lo sappiamo, noi abbiamo una libidine sul baseball, sulla quotidianità, sul giorno per giorno, ed è questo che non riusciamo a comunicare in Italia, che ci guardano come se fossimo matti, no? Che oggi gli Yankees battono i Red Sox 7-1 e domani i Red Sox battono gli Yankees 8-2.
Questa cosa, la seconda che hai detto mi piace molto di più, L'8-2 dei Red Sox è molto meglio del 7-1 degli Yankees.
È molto meglio del 7-1 degli Yankees. Dopo parliamo anche di questo, cercando in tutti i modi di sforare rispetto all'ora che abbiamo.
Ma ovviamente.
Ma quello, noi abbiamo veramente una grandissima fascinazione su questo aspetto della quotidianità, del giorno per giorno, del fatto che il baseball diventa paradossalmente simile alle nostre vite, in cui oggi abbiamo fatto questo, domani facciamo un'altra cosa, oggi ci va bene e domani ci va male. Quest'anno non sarà così, sarà una cosa diversa, ci saranno un sacco di partite che assomiglieranno nella loro filosofia a quelle degli altri sport, cioè bisogna vincere oggi. Non è più questa cosa qui sarà una roba di adrenalina. Questo succede agli europei, ai mondiali di baseball. E nella mentalità della Major League invece questo non esiste, fino al giorno in cui cominciano i playoff, o meglio al giorno in cui cominciano le wild card, che sono ancora più terrificanti, in cui si gioca tutto in una giornata. Quindi avremo un sacco di novità. Tra le tante novità ci sarà il DH, e dobbiamo prenderla per quella che è, dobbiamo prenderlo come anche un po' una festa del baseball, come una celebrazione del baseball che nonostante tutto c'è e ci fa vedere uno spettacolo. Dopodiché avremo il rischio che alcune cose che magari ci potrebbero essere piaciute, ci potranno piacere, questa dell'adrenalina dei playoff e forse anche quella del DH in National League, alle quali poi magari potremmo pensare di non poter più rinunciare. Questo è un rischio, però è un bel rischio rispetto agli altri rischi che abbiamo elencato fino adesso, cioè drammatici, no? Cioè di dire vabbè, è meglio col DH anche in National League, vabbè, giocheremo col DH anche in National League, è cambiato in American League, cambierà anche in National League, pazienza, magari il corridore in seconda no. questo è un'altra cosa. No, perché snatura, cioè è un altro gioco, cioè, cioè cominciare l'inning con uno in seconda cominci con un bunt, e quindi non è lo stesso gioco, ecco, per questo che non mi piace, per essere chiaro.
Ma secondo te dopo questa stagione si vede che questi cambiamenti effettivamente hanno fatto bene, bisognerebbe prenderli prenderli come spunto che si può effettivamente cambiare, non si può rimanere attaccati alla tradizione, o no, la tradizione deve per forza avere l'ultima parola?
La tradizione deve avere, se non l'ultima parola, una valenza enorme, cioè non credo che si possano mettere in discussione le 162 partite, perché noi abbiamo un bisogno assoluto di avere il raffronto, perché fa parte della nostra fascinazione, e perché dà un significato a quello che si fa. Io non sono sono pochissimo, non sono appassionato di NBA, la conosco pochissimo, quindi prendete il mio parere come veramente uno come uno che la guarda ogni tanto, che mi è capitato di vedere qualche partita se ero magari negli Stati Uniti, ma ogni tanto seguo, guardo, so più o meno come funziona e cosa sta succedendo, ma non sono un appassionato e soprattutto non sono minimamente esperto. Ma la Major League non può correre il rischio che secondo me l'NBA non solo corre, ma applica e si concretizza la cosa che rischia, cioè di vedere interi quarti, francamente, in cui non è che si giochi. Nel baseball questo non può essere, perché qualsiasi media è vangelo, è scolpita nel marmo, ed è scolpita nel marmo perché ci sono i termini di raffronto, quindi ci sono delle cose, non è solo una questione di tradizione, perché noi siamo conservatori in tutto e per tutto, è una questione di sopravvivenza e di qualità dello spettacolo. Non puoi pensare di fare 162 partite se non hai questo tipo di raffronti, secondo me. Quindi questa è una serie di cose a cui credo che dovranno, credo che dovranno tenere conto. Detto questo, il DH non fa parte di questo genere di attenzioni di cui c'è bisogno. Il DH sono degli anni 70, che non c'è più negli anni dell'American, e vedo che sono tutti gli vegeti, tutti questi tifosi di squadra dell'American League, quindi significa che seguite più l'American League della National League. Eppure è bella vedere, cioè, le strategie della National, i pinch hitter, i lanciatori che cambiano anche in funzione dei turni di battuta, è bello perché è una strategia molto affascinante, che difficilissima da comunicare agli italiani, ma molto affascinante. Però insomma, non credo che sia la principale delle preoccupazioni che si deve avere adesso.
Sì, mi è piaciuta molto la cosa che tu hai detto, Mario, sulla necessità di avere sulla bellezza che nel baseball ci siano questo numero di partite così grande e il fatto che ci siano sempre dei termini di raffronto con il passato. È una cosa che ogni tanto ricorre nella letteratura del baseball. Ho letto Poznanski, per esempio, sull'argomento, parla della tendenza del baseball ad essere uno sport, tra virgolette, eterno. Perché ogni statistica, ogni media, ogni record di fuoricampo viene raffrontato con quello che è successo 80-90 anni fa, e il gioco sostanzialmente, ed è forse anche una delle cose che ha portato il baseball a continuare a mantenere lo stesso successo in America in tutti questi anni dopo 140 anni, cambiamenti più, cambiamenti meno, è comunque il fatto che il gioco fondamentalmente resti sempre lo stesso, e si possano fare miliardi di dibattiti su era più forte Babe Ruth o Mickey Mantle, è più forte Derek Jeter o Ozzie Smith e quant'altro. È una cosa bellissima.
Sì, la media battuta, la media PGL, la media numero di rubate, il numero di colti rubando, qualsiasi media che sappiamo benissimo quante sono, anzi forse noi che lo seguiamo con attenzione, persino noi fatichiamo a sapere quante sono le medie possibili, parlano di ogni giocatore, e non esiste un minuto del secondo quarto in cui i giocatori passeggiano. Non vado oltre.
Alex, che stai dicendo qualcosa?
No, senza dubbio noi ne abbiamo, abbiamo anche toccato un po' l'argomento, per esempio con il discorso del libro di Winners Out, dove ad esempio Shapiro discute come John Emmett sia un quarterback che a distanza di quasi 60 anni, 50 anni insomma, viene ancora utilizzato come metro di misura della parte vecchia della scena old school, per esempio dei quarterback della NFL, per utilizzare magari dei termini di paragone con quelli nuovi, però poi per il resto si è andata molto a perdere, sia per l'evoluzione del gioco che delle statistiche che delle medie e quant'altro. Una volta si correva molto di più, oggi si lancia. La stessa cosa, come diceva invece Mario, nel basket purtroppo la pallacanestro ha perso di spettacolarità, che io trovavo più spettacolare, quando nelle difese c'era il sangue per terra sotto il canestro, che non oggi, dove James Harden passeggia facendo quattro passi e schiacciando liberissimo, per esempio, come succede nel 90% delle azioni. Il baseball, nel baseball tutto questo non succede, ed effettivamente rimane forse la parte più affascinante del gioco, ecco. Il fatto di però cambiare marginalmente quello che può essere la dinamica di un supplementare, di un extra inning, dove sì, si va magari a giocare più facile o in maniera più conservatrice con il bunt, però il bunt fa parte del gioco e comunque diventa una casistica.
Sì, ma non cominci l'inning, scusami se interrompo, non si comincia l'inning con il bunt.
Cioè, almeno di voler essere eliminati in prima.
No, assolutamente, però cambierebbe la dinamica un po' per tutti. Io mi sono espresso su questo la settimana scorsa dicendo che, a fronte di una stagione ridotta, per me, per preservare quelle che sono le profondità dei roster, può aver senso. Io sono un tradizionalista in tutto e per tutto, però sotto questo aspetto mi faccio due conti e dico va bene, per come si è purtroppo evoluta la stagione, per quelle che sono le dinamiche delle difficoltà che ci possono essere, le preparazioni ritardate che saltano, giocatori che dovevano esserci non ci saranno e tutto quello che ci siamo raccontati per quattro mesi, nel momento in cui si dovesse finire a un supplementare, si va avanti per 3, 4, 5 inning, la mia paura è quella che non ci sia il tempo di recuperare più avanti, perché c'è troppo poco tempo, ci sono troppe poche partite per poter recuperare, quindi tecnicamente rischi di avere una sconfitta che ti pesa doppia, però due sconfitte in una serie o comunque in quelle che sono le economie di una settimana di gioco in una stagione da 60 partite non pesano come due sconfitte in una stagione che ne ha 162. Solo sotto questo punto di vista mi trovo favorevole all'idea di dire ok, facciamola breve al supplementare, perché abbiamo da preservare comunque il gioco per i giorni futuri, ecco. Questa cosa è
impensabile. No, ma c'è una sua logica, c'è naturalmente, certo.
Impensabile durante i playoff.
Impensabile, a mio parere, anche per le stagioni future.
Impensabile anche per le stagioni future, nel senso, questo è un caso dove si può valutare e poi andiamo avanti.
Si può fare come da esperimento. Questa stagione sarà da prendere la palla al balzo come appunto esperimenti generali, cambiamenti che potrebbero rimanere fissi e cambiamenti invece che si può dire no, guarda, è meglio tornare come prima. Alla fine provare non costa nulla, io non ci vedo una cosa così brutta in tutto questo, ecco, una cosa così assolutamente non bisogna farlo.
Io chiudo il discorso. Credo che le ratio di questa dell'idea dell'uomo in seconda siano di due tipi. Una è televisiva, e sappiamo quanto il baseball ha bisogno di ritrovare anche comunque il pubblico davanti alla televisione, e sappiamo quanto le partite troppo lunghe, soprattutto raccontiamo qua sempre Mario a 108, la volta che Alex ha assistito ai 18 inning tra Yankees e White Sox, Alex, giusto?
Cubs.
Cioè, quindi secondo me una delle razze è questa, e l'altra è quella che diceva prima appunto Alex, del fatto che a livello di cioè velocizza il gioco, non cambia comunque il risultato sportivo, perché tutte e due le squadre partono con un uomo in seconda, ed è può essere un esperimento che all'interno di una stagione di 60 partite, dove i giocatori avranno poco tempo di recuperare, perché ricordiamocelo, si parla di 60 gare in 66 giorni, quindi un giorno off ogni 10, contro le 5 partite a settimana che si giocano normalmente quando abbiamo la nostra stagione, che inizia a fine marzo e si conclude a settembre. E quindi insomma, diciamo che per questa stagione lo possiamo accettare. Se dovesse piacere soprattutto alle televisioni, e visto visti i soldi che le televisioni pagano alla Major League, non escludo che l'idea, la prova dell'uomo in seconda negli extra inning, magari non dal decimo ma dal dodicesimo, ne parlavamo settimana scorsa, quindi non subito ma dopo un certo numero di extra inning giocati, possa diventare una regola che rimane per sempre. Però ecco, ci tenevamo a sapere anche la tua opinione. La settimana scorsa ne abbiamo dibattuto per una buona mezz'ora. Adesso andiamo avanti, perché tra le tante cose che cambiano in questa stagione corta, Pier e Matteo, c'è la Taxi Squad, ovvero sostanzialmente le squadre in questi giorni stanno stilando un roster di 60 giocatori che saranno quelli che prenderanno effettivamente parte alla Major League, giusto Pier? Cioè al campionato.
Giustissimo, saranno gli unici giocatori firmati con una franchigia di MLB che potranno giocare quest'anno, perché è notizia freschissima mentre stiamo registrando, stavo giusto controllando Twitter, è stata appena cancellata la stagione delle minor, quindi è ufficiale che non si giocherà in minor league. Ci saranno questi 60 giocatori, dai quali ovviamente saranno presi da prima 30 giocatori per il roster attivo, poi diventeranno 28, poi diventeranno 26 man mano che andrà avanti la stagione. Ci sono comunque degli spunti che le squadre hanno annunciato questi roster domenica scorsa, e ci sono comunque degli spunti, sebbene si tratti di spunti provvisori, perché i roster sono completamente in evoluzione. Da una parte ovviamente non è detto che chi fa parte adesso del roster dei 60 non decida di rinunciare alla stagione, come per esempio hanno fatto Zimmerman e Ross, e dall'altra pochissime sono le squadre che hanno utilizzato tutti i posti disponibili, una sola in particolare, solo i Rays ha riempito tutti e 60 i posti.
Ma figurati, guarda, io non la sapevo questa cosa, ma se tu mi avessi detto dimmi la squadra che ne ha messi giù 60, Tampa Bay, per forza, cioè era matematico.
D'altronde sono finiti. E comunque le squadre lasciano aperte le possibilità per, ovviamente, per acquistare i free agent. All'interno di questi roster ci sono tantissimi catcher, una cosa che balza all'occhio. Ovviamente non è una sorpresa perché la posizione è più specializzata, però ci sono rischi di infortunio molto più grandi per l'interruzione dello sprint training e quant'altro, e anche per eventuali infezioni da Covid, e quindi le squadre hanno deciso di andare sul sicuro. Gli Yankees per esempio ne hanno 6 di catcher in questo roster.
E poi saranno tutti sti catcher, Pier, ma com'è che io al fantasy non ne trovo uno?
Cioè, ma ne trovi uno da schierare, cazzo.
Ma infatti
no, è che... che brutta roba.
Sì, ma quel fantasy del baseball sono senza catcher, ragazzi, non so dire.
Il problema è che tutta sta gente sono super veterani che battono 230 ma che sono bravi a ricevere, e loro restano lì. Al fantasy non ti fanno niente, ma gli Yankees sono utili.
Speriamo.
Ci saranno molti prospetti in questo roster dei 60, perché questa è la loro unica opportunità di sviluppare il proprio gioco. Ne vedremo tantissimi, alcuni che probabilmente avremmo in ogni caso visto, come Joe Adell, Nate Pearson, Luis Robert, altri che invece probabilmente non vedremo nelle majors quest'anno, come Wander Franco, o alcune scelte dell'ultimo draft, come Max Meyer dei Marlins o Soderstrom degli Athletics, sono già all'interno di questo roster. Altri prospetti molto quotati però non ci saranno. Non ci sarà il fenomeno 17enne Jason Dominguez degli Yankees all'interno
di questo camp. Che sfortuna! Sono tristissimo, guarda, sto piangendo.
E allo stesso modo, in casa Orioles, giusto per fare un omaggio al nostro ospite, non vedremo, almeno per ora, Adley Rutschman, prima scelta dello scorso anno, super prospetto, anche se non è escluso che la situazione possa cambiare per lui. Sono arrivate anche le prime firme dei free agent, particolarmente attivi Mets, con firme di Hunter Strickland, Erasmo Ramirez, Gordon Beckham e Melky Cabrera. E altre arriveranno molto presto, anche per sostituire quelli che piano piano, come ci dirà Matteo adesso, hanno deciso di non partecipare alla stagione. Per esempio i Rockies sostituiranno Ian Desmond, che ha comunicato la propria defezione, con Matt Kemp, che proverà per l'ennesima volta a far rifiorire la propria carriera. Dovrebbe esserci Anthony Rizzo tra il gruppo 60 dei Cubs. Dovrebbe esserci, riporta John Heyman, non ha dato la certezza, perché lui sarebbe uno di quei giocatori che rientra nei soggetti ad alto rischio, perché ha avuto una lotta contro l'infoma di Hodgkin qualche anno fa.
No, è una roba
seria. In teoria, se restasse fermo, sarebbe comunque pagato, però lui dovrebbe esserci. Alcuni giocatori sono stati rilasciati, come Carlos Gonzalez dei Mariners, Aristides Aquino, non so se ve lo ricordate, ne ha parlato Matteo l'anno scorso in una rubrica sui prospetti perfetti, aveva fatto un campo e stupito il mondo. Ecco, non farà il summer camp con gli altri titolari dei Reds, perché insomma è considerato non favorito per far parte del roster iniziale. Infine chiudiamo con Tim Tebow, che mi spiace per i suoi fan, ma non ci sarà. Però non disperate, potrebbe rientrare a breve nel roster dei Mets e allora sì, sarà di nuovo Tebow time.
Teo, invece, chi sono i giocatori che sicuramente non ci saranno, tra quelli insomma un po' importanti o comunque un po' interessanti da citare questa sera?
Ma per il momento i giocatori che hanno dichiarato di non voler scendere in campo per la stagione 2020 sono sostanzialmente quattro. Tre li ha già detti Pierre, sono Ryan Zimmerman e Joe Ross dei Nationals, Ian Desmond dei Rockies e infine il primo tra l'altro ad annunciare che non avrebbe giocato, Mike Leake dei Diamondbacks, quindi tutti e quattro giocatori della National League. Tutti e quattro, o almeno tre, sicuramente non sono ad alto rischio per la situazione Covid e sono Zimmerman, Joe Ross e Ian Desmond, mentre Mike Leake non è ancora chiara la sua situazione, in quanto potrebbe rientrare appunto in questa categoria alto rischio. Cosa differenzia giocatori che fanno parte di questa categoria alto rischio e chi no? Ovviamente i giocatori ad alto rischio rimarrebbero fuori per problemi di salute e quindi percepirebbero comunque il loro stipendio o il 37% del loro stipendio, come abbiamo parlato nelle scorse puntate, ma soprattutto nel caso in cui ci sia l'ok dei medici della franchigia potrebbero rientrare nel roster dei 60 uomini di cui ci ha parlato Pierre, mentre e quindi diamo la certezza per Zimmerman, Ross e Ian Desmond, chi non rientra tra questa categoria di alto rischio, una volta che dice non giocherò questa stagione 2020, non la giocheranno davvero, non potranno più rientrare nella loro formazione. Quindi questi sono i quattro nomi che per ora hanno rinunciato a giocare la stagione. La sensazione è che qualcun altro potrebbe saltare fuori da qui all'Opening Day. Si parla di problemi più che altro familiari che non personali. Zimmerman, ad esempio, ha problemi, la moglie è ad alto rischio, Covid appunto. Ian Desmond ha la moglie che sta aspettando il quinto figlio e quindi non più altri, ovviamente, quattro bambini a casa. Insomma, sono tutte situazioni familiari che hanno fatto pensare a questi giocatori di evitare di giocare a baseball questa stagione, percepire uno stipendio per non mettere a rischio la propria famiglia.
Faccio una domanda ad Alex e a Mario, intanto mando un abbraccio ad Anthony Rizzo, non mi ricordavo del suo problema pregresso e quindi se non ci sarà lui è assolutamente giustificato. Secondo voi quanto può incidere la situazione Covid e quindi i rischi connessi ad essa relativamente alle sorti della stagione, però? Cioè, nel senso, pensate che ci saranno delle squadre che pensate che ci sarà un numero cospicuo di giocatori che decideranno da qua al 23 di luglio di non prendere parte, o stiamo parlando di qua adesso sono quattro, diventeranno una decina, una ventina di nomi? Alex, Mario.
Non arriviamo al 3% secondo me.
Quindi ininfluente. Ok.
No, non penso.
No, io anche credo che insomma, per senso di responsabilità, banalmente una voglia di giocare. Credo che bisogna fare, che ovviamente la distinzione che avete fatto giustissimamente tra chi ha delle ragioni concrete, molto serie per prendere una decisione del genere. Io immagino che la stragrande maggioranza degli altri abbia molta voglia di giocare e anche che senta quel discorso di responsabilità sociale di quel che facevamo prima, cioè, ognuno deve fare il suo.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Io credo che, come Alex, il numero sarà esiguo, ma quasi tutti i giocatori che non prenderanno, perché decideranno di non prendere parte, saranno probabilmente giocatori importanti. Perché, scusatemi, permettetemi la specifica, sono quelli che se lo possono permettere. Ma siccome ho promesso che questa sera non mi incazzo, perché sono infuriato, ne parliamo settimana prossima. Questa sera abbiamo un ospite.
Ma, scusa, non voglio... ti chiedo solo una cosa, però. Sì.
No, non chiedermela.
Dopo non ci spieghi tutto quanto. Mi dici solo, tu sei infuriato per quanto è stata tirata la corda in questa partita.
No, io ho letto quello è Alex, quindi dobbiamo evitare questi discorsi, sennò Alex mette giù il telefono e non ci parla più.
No. Andiamo avanti.
No, te lo dico in due parole, veramente. Io credo che... tu hai parlato di assunzione di responsabilità. Ecco, secondo me qualche giocatore si sta prendendo la libertà legittima, ci mancherebbe, perché se lo può permettere di non partecipare. La faccio ancora più breve: 60 partite, il 37% dello stipendio. Devo chiedere scusa a Blake Snell quando diceva: beh, ma io per questi soldi allora non gioco. L'ho aspramente criticato, ma invece è stato l'unico onesto. Invece mi sembra che per ora, per i quattro giocatori di cui abbiamo parlato, tre di essi abbiano cercato delle scuse semplicemente per dire quello che invece Blake Snell ci aveva detto chiaro e tondo: a queste condizioni non mi va di rischiare, non mi interessa, non ne ho bisogno e quindi non gioco. A me questa cosa di principio non piace, però mi fermo qui e prometto che settimana prossima ne riparliamo, anche perché so che Matteo Perfetti nello specifico non la pensa assolutamente come me, ma è questo il bello di questo podcast. Di solito ci mandiamo a quel paese ogni due puntate, in modo gentile, in modo simpatico, col sorriso, ma ci piace così. Va bene, Mario, adesso arriviamo un po'.
Ne parliamo davvero settimana prossima?
Sì, guarda, okay. Se vai a leggere i tweet che ho scritto oggi dalle 6 in avanti, potrai vedere quanto sono infuriato sul tema. E vi va bene, ripeto, che abbiamo un ospite e non mi va di tediarlo con i miei rant da 4 minuti e poi che ha fatto ammi cazzi alla fine della puntata. Allora, andiamo invece avanti. Vabbè. Siccome oggi ho postato, Mario, non so se l'hai visto, perché anche tu ci sei su Twitter. Anzi, ti ringrazio per il bel tweet di settimana scorsa, quando io e Nicolo Gatti una domenica mattina chiacchieravamo di Ashin Tigers. Io sono disperato, cioè, ho scelto questa squadra e mi stanno facendo penare, veramente, sono anche oggi una schifezza. Vabbè, ma comunque, abbiamo postato una foto del dugout degli Orioles, scattata da Alex Cavatton durante una partita tra White Sox, appunto, e Baltimore Orioles. Orioles che sono la squadra di Mario Salvini. So che Pierre aveva qualche curiosità e poi comunque entriamo un po' nel mondo Orioles, ci dedichiamo una decina di minuti.
Basta che non mi facciate domande sul roster, perché oggi provo a leggerla.
Guarda,
conosco tre giocatori.
Guarda, Mario,
io seguo gli altri, guarda, non so chi siano.
Mario,
diciamo,
guarda,
che non nutriamo grandissime speranze per la stagione corta che stiamo andando a vivere.
Mario, guarda, ti dico solo questa cosa: oggi, proprio perché dovevamo prepararci per la puntata, mi sono andato a rileggere la preview degli Orioles fatta da MLB.com, dove c'era scritto un sacco di giocatori sconosciuti, e mi è venuto da ridere perché pensavo alla telefonata tra me e te del giorno prima, dove tu appunto mi dicevi: non fatemi troppe domande sul roster di quest'anno, che sono degli scappati di casa. No, andiamo sul generale. Pier, do il microfono a te e poi insomma chiacchieriamo tutti insieme.
No, proprio su questo macro tema volevo chiederti come stai vivendo questo rebuild degli Orioles, e se credi che questo rebuild quanto manchi al momento in cui Baltimore possa essere di nuovo tornare ad alti livelli, e se sia un rebuild più difficile rispetto a quello che per esempio stanno facendo i Detroit Tigers, considerando che Baltimore a quanto pare ha dovuto completamente rifare tutto il front office col cambiamento del GM, con la creazione di un dipartimento di analisi completamente ex novo. A quanto pare il dipartimento di analytics che c'era prima era composto da una sola persona. C'è questa specie di rivoluzione copernicana. Come la stai vivendo, e secondo te quanto si protrarrà?
Con totale fiducia, per come quando tu sei davanti a una cosa di cui non capisci niente, non sai niente, cioè, devi nutrire fiducia assoluta in Elias e pensare che sappia quello che sta facendo. perché francamente non ho nemmeno, è anche un limite, però poi alla fine io sono un tifoso, non è che posso stare a fare io le analisi, e quindi veramente sono di fronte a un roster che nomi che non ho mai sentito, che non saprei dar minimamente che cosa dire, quindi non so dirti se possono maturare in un anno, due anni, tre anni. Io posso dirti che avevamo un battitore straordinario che ha disimparato a battere, che è una cosa kafkiana, cioè uno che fa 50 e passa fuori campo in un anno, e che poi tu lo guardi, perché non è solo i numeri, quando tu lo guardi capisci che o gli lanciano sulla mazza o questo non batte, e quindi Questa è una cosa abbastanza curiosa, e io sono totalmente, tra l'altro, solidale, affascinatissimo dalla sua vicenda umana, e totalmente solidale con lui, quindi spero sempre di rivederlo qui. L'anno scorso qualcosa ci ha anche poi fatto vedere. Hai un altro giocatore su cui pensi di basare la ricostruzione di cui stiamo parlando dai tempi misteriosi, che è Trey Mancini, che si ammala di tumore 20 giorni prima dell'inizio della pandemia, 20 giorni, un mese prima, quindi stiamo parlando di un dramma umano, stiamo parlando di cose molto più serie di qualsiasi ricostruzione e di qualsiasi risultato sportivo. Per fortuna sta bene, però era l'uomo simbolo della squadra, quindi non se ne frega un accidente che sia l'uomo simbolo, ci interessa che se ne freghi che stia bene e che è una persona che giovane che si è ammalata in modo molto serio. Però questa è la situazione degli Orioles, cioè aveva due giocatori su cui basare la transizione, non la ricostruzione, la transizione, perché quelli erano i due uomini, Trey Mancini e l'uomo simbolo, e quell'altro ce l'hai lì, devi dare 150 miliardi certo all'anno, e quindi non puoi fare altro che tenertelo, e questa è la situazione. Devo dire che sono fiducioso nelle capacità di Elias, dopodiché è una fede, cioè uno è tifoso perché ha fede, quindi siamo e quindi siamo qua.
Sì, no, io dico proprio una cosa, l'unica che posso dire sugli Orioles è che sono partiti tardi. Io mi ricordo un'intervista che abbiamo fatto a René Saggiadi, che è uno scout europeo dei Boston Red Sox, e ci raccontava appunto che insomma gli Orioles erano rimasti l'ultima squadra a dover ancora creare un dipartimento di analytics serio. L'hanno fatto, adesso ci vorrà del tempo. Io credo che Trey Mancini, se starà bene, sarà probabilmente uno di quei giocatori, non so se quest'anno con la stagione a 60 partite, facilmente magari la stagione successiva, adesso poi non so la situazione contrattuale, quindi non vorrei dire troppe boiate, ma è un giocatore che potrebbe essere ceduto per far arrivare nuovi giovani, accumuli talento nella speranza che poi ad un certo punto magicamente tutto vada al suo posto e gli Orioles possano tornare ad essere una squadra competitiva. Non so se Alex o Matteo hanno delle... Matteo, che è l'uomo dei prospetti, dovrebbe magari dirci qualcosa di più. Alex, tu hai qualche idea diversa sugli Orioles, o è solo questione di tempo, insomma, bisogna aspettarli e bisogna...
No, beh, le scelte, le prime scelte le abbiamo avute adesso,
sì, 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 no, assolutamente,
l'anno scorso, quello di quest'anno preso da
Eastman, Castle, no, ci sono i nomi sicuramente.
Alex, sono giovani. Aspetta Teo, che abbiamo interrotto Alex che stava dicendo qualcosa.
Allora io ti dico, ho sempre avuto un cruccio con gli Orioles per via di Manny Machado, che è uno dei giocatori che mi è sempre piaciuto di più nella Major League di Baseball, e il fatto che comunque non siano riusciti a costruire un qualcosa di importante intorno a un giocatore che per un momento è stato una superstar assoluta in America, e questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso. Quindi bisognerebbe capire adesso, a livello di competenze manageriali, quanto siamo in grado di trovare un elemento del genere su quale andare a ricostruire intorno, perché vabbè, con tutte le qualità che possa avere Mancini, secondo me non vale una scarpa di Machado in campo, poi
giudizi, giudizi definitivi di Calatone.
No, nel senso, se me li metti davanti, ma non ci penso mille volte, cioè, mille volte faccio mille volte la stessa scelta, vado su Machado tutta la vita, per dire. Ma al di là di questo, che è un parere personale, cioè non me ne voglia Mancini, il ragionamento che faccio è: devi essere bravo a ricostruire, devi essere bravo a portare un team dai bassi fondi ai vertici. La cosa che però crea un problema in tutta questa dinamica di sviluppo è il fatto di dovertela giocare in una divisione dove hai dei rivali che sono un po' scomodi, perché gli Yankees della situazione, che nel 2016 erano spariti, nel 2015 erano spariti da qualsiasi raggio d'azione, di gioco, una stagione, non c'era mercato, non c'era nulla. Proprio gli Yankees lì avevano investito 30 milioni di dollari sullo scouting, credo anche pagando delle penali, per poi ritrovarsi Aaron Judge, per poi ritrovarsi Gary Sanchez, per poi ritrovarsi tutta la gente che è venuta fuori dai vivai delle minors, che hanno comunque poi nel giro di brevissimo tempo riportato gli Yankees a stabilirsi ai vertici della Lega. Ora bisogna capire la bravura di Baltimore in tutto questo, perché io sono un po' scettico a riguardo, perché poi il problema qual è? È anche se sei bravo a ricostruire intorno, devi comunque sapertela giocare con grandi in assoluto, ma non del baseball, dello sport americano in generale.
Quindi, ma guarda, insomma, io penso che Baltimore comunque prima, quando c'era Machado, sia riuscita a costruire qualcosa di più che buono, tant'è che sono arrivati ai playoff.
Due anni, no?
Poi sono i playoff, da un certo punto di vista, sono un tiro di dadi, e lo diciamo sempre, non si può mai sapere perché il campione statistico è così breve. E dall'altra, poi in quel famoso wild card game contro Toronto, sono rimasti vittima della loro mentalità vecchia scuola e hanno lasciato Will Britton nel bullpen che ancora grida vendetta.
Sì. Assolutamente, e devo dire che questa cosa di Britton rimasto nel bullpen, anche perché lo ha fatto un allenatore che, tolto quell'episodio sconcertante, è stato un allenatore, secondo me, straordinario. Dovevo pensare a che cosa aveva preso in mano, come era la squadra prima che arrivasse lui. Infatti credo che sia stato premiato due volte, una sicuro, ma forse due volte come manager dell'anno, quando è entrato era il 2009 o 2010, ha preso in mano la squadra dopo Tremblay, che era stata una roba che non si poteva vedere.
Teo, dai un po' di fiducia a Mario. Sì. Allora, io mi viene in mente in questo momento la situazione di Baltimore può essere quella che era degli Houston Astros, con le dovute, differenze, fino magari all'arrivo di Luno, che poi insomma rivoluzionò tutto. Secondo te inizia a esserci del materiale, del talento giovane, che può farci pensare che nel giro di un paio d'anni gli Orioles tornino competitivi, o sei più della visione di Alex, che dice sì, ok, competitivi, però nella division dei Red Sox, degli Yankees, e scusate, vorrei aggiungere i Tampa Bay Rays, che non sono proprio gli ultimi arrivati.
Sì, no, sicuramente hanno dei nomi importanti, e i nomi importanti partono proprio da quella trade che ha portato Manny Machado ai Dodgers, che non hanno vinto la World Series e non si sono nemmeno tenuti Machado, quindi direi che ci hanno perso più loro che Baltimora. Yosnel Diaz sicuramente è il gioiello di questa trade e farà molto bene, così come Moncastle, Lace, ma anche Rutschman, che ha citato prima Pierre, e la seconda scelta di quest'anno
che ha firmato, ha firmato oggi.
Sono tutti nomi importanti che faranno sicuramente un buon core a Baltimora. Anche John Means, che anche lui classe 95, l'anno scorso ha fatto delle buone uscite come partente. No, io a questo punto che sto già parlando mi collego e ti faccio anche io una domanda, e ti chiedo se pensi che sia più difficile per uno small market come Baltimora, che Baltimora è uno small market, di convivere in una division formata dai quelli che sono i più grandi mercati, invece Boston e New York, o pensi che comunque Altre realtà hanno gli stessi handicap, o comunque la division non è così fondamentale. Avere questi rivali non è così difficile da affrontare. Esatto, penalizzante.
Mario, a te.
Ah, scusate, non avevo capito che fosse.
Sì, sì, no, no, è la domanda. A me non lo chiedono perché.
Allora, questa cosa è così da sempre. È sempre stata la piccola incomoda tra i due giganti, con tutta una storia anche che viene da lontanissimo, cioè, Babe Ruth era di Baltimore, cioè, voglio dire, è sì. L'uomo simbolo della rivalità tra Boston e gli Yankees, ed era di Baltimore, nato nel saloon che stava dove adesso c'è Camden Park, quindi più simbolico di così. È la storia degli Orioles, però è anche vero che i tempi cambiano, e quindi che questo aspetto era importante negli anni 50, 60, 70 e via via, e adesso lo è molto di più, perché il delta aumenta sui diritti TV, su tutto quanto, quindi questo sì. Però la Major League ci ha insegnato che molto spesso si è trovato una contromossa e un antidoto anche a chi ha più soldi. Alla fine a differenza di altri sport, diciamo che è meno preponderante l'importanza del monte stipendi nel baseball rispetto a tanti altri sport, secondo me, quindi noi siamo più romantici, no?
Mi spiace infatti ricordare che gli Yankees è 10 anni che non fanno assolutamente un cazzo di niente, nonostante abbiano il payroll più importante, ma mi spiace ricordarlo all'interno di questo podcast,
no, questo
dove non ci sono tifosi
vero,
degli Yankees,
però, perché allora il payroll è più alto quello di Yankees o quello di Boston in questo momento?
Dipende dagli anni, però noi abbiamo vinto, loro no.
Più alto quello di Boston.
L'anno scorso era più alto quello di Boston.
Avete vinto?
Esatto.
Avete vinto?
No.
Non mi sembra. Boh,
perfetto. Avete vinto
noi? Noi l'anno prima sì.
Quello
vinto.
Che Andrea ragazzi si dimentica è che in America, se tu prendi non il baseball, ma le città, le realtà, gli stati, e prendi tutti i 4 i 4 major che sono gli sport, gli assembli con
nessuno.
I titoli cittadini, nessuno non arriva a fare 27 titoli degli Yankees. Cioè,
sì, ho capito però se prendi gli ultimi 20 anni nessuno arriva a fare quello che ha fatto la città di Boston, e tu sai bene che a parte i Red Sox,
vabbè,
a me non è che la città di Boston mi interessi molto.
Questo è molto tutto bel,
guarda, però... ma in Florida l'hanno fatto bene o male, l'hanno fatto in molto tempo, l'hanno fatto in 4 anni, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere nello sport.
Dicevi Mario,
no, però
vabbè,
aspetta. Lo small market è relativo, perché allora se prendiamo proprio il caso di New York, noi Andrea ci siamo dentro fino al collo con i Knicks,
sì.
I Knicks hanno il mercato più grosso, più importante della pallacanestro negli Stati Uniti, e sono 70 anni che non si vince più niente, per cui cioè
ma perché me lo devi ricordare in un podcast di baseball?
Devo far male, soffriamo.
Va bene,
Pierre. Voi perché siete tifosi degli Yankees? Perché al di là di tutti questi aspetti di cronaca, spiccia, uno perché è tifoso degli Yankees? Un italiano, intendo dire.
Io ti rispondo per me stesso. Io sono tifoso di squadre, non sono di quelli che tengono alle squadre della stessa città. Quindi io tifo Knicks per il basket, l'ho spiegato nel libro Winners Out di Alex Cavatton, te ne manderemo una copia così lo leggi e lo sai.
Molto volentieri.
Per Boston è Movon. Non chiedermi perché, ma nel 95, 96, quando si seguì del baseball, mi piaceva questo giocatore che giocava in Boston Red Sox, non conoscevo niente del baseball, quindi mi piaceva lui, mi piaceva Boston, e da lì è nato questo amore, che poi devo dire è stato ben ripagato dal 2004 in avanti, e quindi è ben corrisposto, diciamo, più che ben ripagato. E quindi solo per questo, non c'è una ragione vera, Boston,
se sei tifoso da molto prima del 2004...
Sì, 95. No, quello posso. Io sono dell'82, quindi nel 95 avevo 13 anni. Ho iniziato a seguire gli sport americani intorno ai 11-12 anni. Quindi sono assolutamente pre-titolo 2004 e poi tutto quello che è successo.
Perfetto.
Io sono tifoso degli Yankees perché la mia prima partita di baseball che io abbia mai visto era in un pomeriggio in differita di metà ottobre del 2003. Gli Yankees perdevano 4-0 contro Pedro Martinez, l'hanno vinta all'11esimo con un fuoricampo di Aaron Boone.
Ma strano che tu ti ricordi, gara 7. Ma strano che proprio per quella partita lì, ma so un po'.
Sì, diciamo quella se la ricordiamo, quasi ci ricordiamo dove eravamo.
Esatto.
Io devo dirti che ero ai mondiali di baseball, ero a Rio de Janeiro, me lo ricordo benissimo.
Alex e poi Matteo, chiudiamo col più giovane. Prima
ma no, io sinceramente l'amore in generale per la scena newyorkese deriva dai Knicks di Patrick Ewing. Con il baseball ho approcciato decisamente dopo, perché comunque al baseball mi sono appassionato negli ultimi 13 anni forse. E quando il mio primo viaggio in America, che è stato un viaggio di studio durante l'estate, alla fine è stato fatto a New York, effettivamente poi viversi in contesto degli Yankees mi ha trascinato dentro in prima persona e da lì non ne sono più venuto fuori, quindi è stato più vissuto sul campo a differenza degli altri che invece erano più, cioè c'erano già guardando la televisione, mentre il baseball è stato sì probabilmente l'ultimo degli sport, vabbè l'ultimo l'hockey in realtà, perché l'hockey l'ho iniziato a seguire ancora dopo.
Teo?
Io invece ho iniziato a seguire il baseball l'anno dopo che ha iniziato a vederlo Pierre, anch'io in deferita il pomeriggio su, non mi ricordo se era ancora Telepiù, era già Sky Sport, con il commento in italiano di Nicolodi e Leo Soletese, e mi sono innamorato di Big Papi. Abbiamo vinto il titolo quell'anno dopo 86 anni e io l'anno dopo mi sono iscritto al Legnano Baseball e Softball Club e volevo diventare il nuovo Big Papi. Poi è finita male.
E sei sempre
lo sapevo. Sei diventato solo Big Papi niente.
Vabbè, scusami Mario, visto che tutti abbiamo dovuto fare la nostra confessione, confessati anche tu, perché i Baltimore Orioles? E qual è, visto che anticipo una domanda, scusami, anticipo una domanda che ti avrebbe voluto far Pier, lo faccio io, così poi arriviamo all'ultimo argomento della puntata, qual è stato il tuo giocatore all time dei Baltimore Orioles? All time preferito, ovviamente.
Ma beh, qualsiasi tifoso degli Orioles deve dire, credo che no, non è vero, però con Ripken sì, anche se poi con Ripken non l'ho mai visto giocare, quindi non, però per quello che simboleggia, da come è stato, per quello che ha fatto, sì, con Ripken, dai, con Ripken.
Ok, e perché gli Orioles?
Perché gli Orioles è una bellissima domanda per sforare definitivamente in modo clamoroso.
Siamo già oltre l'ora.
Cerco di riassumere il più possibile. In un inverno del, voi avete parlato di anni che molti di voi non eravate nati, e non so se dell'81, penso dell'81, la sezione di Parma della federazione, la federazione baseball, ha fatto una roba meravigliosa. Ha preso tutti i ragazzini che giocavano, a Parma eravamo tantissimi, a Parma c'era una Little League con 12 squadre, voglio dire, cittadine. Cioè cittadine più il collegio, va bene, una dozzina, quindi voglio dire tantissimi, Little League e forse anche tre allievi, adesso non ricordo, eravamo tantissimi, un sabato pomeriggio al Palaraschi, cioè la casa della Maxicon, allora non era Maxicon, era Sant'Avi, era negli anni 80, primi anni 80, e si è fatto vedere le World Series del 79, con partite condensate, e cioè la cosa meravigliosa è che veramente noi non speravamo nulla, cioè non speravamo non solo che aveva vinto l'ultima World Series, figurati quella di un anno, due, tre prima, non so neanche quanti prima, del 79, la World Series 79 è meravigliosa, non per gli Orioles che l'hanno persa a gara 7, vincevano 3-1 contro i Pirates, hanno 3 partite a 1, perdono 4-3 a gara 7 e io ho una fascinazione enorme per queste due, tutte e due le squadre, non solo gli Orioles, anzi forse più per i Pirates, è bellissima. È bellissima anche dal punto di vista estetico, perché i Pirates giallo-neri secondo me sono bellissimi e gli Orioles anche arancio-neri, belle, proprio anche, poi molto belle. Quei Pirates erano anche straordinari. C'era Will Starg, c'era Manny Sanguin, cioè, molto, molto affascinanti. Io non sapevo una parola di inglese, facevo francese alle medie, niente. Però insomma, e quindi però affascinati da queste due squadre. Nell'83, io non ne sono sicuro al 100%, ho fatto anche una ricerca, ma non sono sicuro. Nell'83, io credo che sia stata, sono quasi certo, ma non matematicamente, credo che sia stata la prima World Series trasmessa in Italia da Capodistria. E noi io non l'ho visto partire in diretta, però le registravamo con i compagni di squadra, non so se anche esattamente. Comunque vincono gli Orioles sui Phillies, e quindi qui è già praticamente fatta. Poi lì succede un fatto, secondo me ero già nei prelievi, adesso non mi ricordo esattamente, stavo passando un po' da interno a esterno, avevo, come tanti, non come tutti, cioè, molti erano più coraggiosi di me, un po' paura della palla, e quindi rimango affascinato da un fatto specifico successo durante queste World Series. In seconda base degli Orioles, al quale la palla rimbalza malissimo, quasi come su un campo di Little League, rimbalza male, lui la stoppa di petto, apposta, cioè lo fa proprio una cosa un po' strana, la stoppa di petto, se la mette davanti fa l'out. Questo si chiama lenza a casa. Nell'inverno dell'84, con la squadra di Parma, una piccola selezione, una cosa un po' strana, siamo andati a giocare a Merced in California, è una cittadina tra San Francisco e Yosemite. Siamo finiti lì perché c'era grazie a Bacci Hughes, che allora allenava il Parma, voleva un gruppo di ragazzi di Parma, ha fatto una selezione, arriviamo là e due o tre giorni prima di partire sulla Gazzetta di Parma esce la storia che noi siamo 12, andiamo a giocare a Merced, che i primi giorni saranno un camp della Pepsi Cola, perché che dovrà valutare i ragazzi, non noi, no, ovviamente, anche perché io ero in seconda liceo, valutavano quelli eventualmente di quarta per eventuali contratti dei borse di studio dei college locali dell'area Fresno, Stockton, Merced, di quell'area lì, e che ci sono una serie di istruttori, uno dei quali è Lance Acasta. e quindi a me non sembrava vero, cioè una roba inverosimile, e comunque noi siamo andati lì e in effetti poi Lance Acasta era uno dei nostri istruttori, non solo, giocava a volte, ha giocato anche con noi in quei giorni, quindi insomma da lì era fatta.
Allora, è andata così. Allora, un'altra volta ti invitiamo, ce la racconti tutta.
È finita.
Ok, ora l'ora l'abbiamo sforata, però prima di chiudere, non lo facciamo mai, non parliamo quasi mai del baseball repubblicano, come lo chiamerei io qua, chi mi segue per i trascorsi miei nel football italiano sa di cosa sto parlando. Vogliamo chiudere la puntata chiacchierando di baseball italiano. Le sorprese della stagione, l'eventuale stagione, ragazzi, ce le teniamo per settimana prossima, lo dico ai tre disperati, perché oggi sono usciti i calendari della Serie A1. Ora, siccome so che Alex Cavatton non si appassiona al baseball coreano, non si appassiona al baseball giapponese, ma ha iniziato a seguire in qualche modo, a modo suo, mettiamola così, il baseball italiano, Mario ha giocato nelle squadre del baseball italiano, appunto, è un conoscitore comunque del campionato, eccetera eccetera. Pier, neanche ve lo sto a raccontare, io e Teo ci silenziamo, lascio la parola a voi, raccontatemi cosa succederà da, diciamo, settimana prossima, giusto, che inizia il campionato, in avanti, cosa è cambiato, cosa è successo, quali sono le discussioni che ci sono in queste ore, neanche in questi giorni, proprio in queste ore. Partiamo con Pier, che è quello, gli diamo il microfono in mano, poi facciamo intervenire il bulldog Alex Cavatton.
In realtà mi dipingi come un esperto di baseball italiano, che in realtà sono relativamente poco.
Hai fatto finta di giocare nell'Ares, dai,
sì, diciamo. ho giocato amatoriale.
Ma non dirlo, non sminuirti così, ai nostri facevo, ascoltatori non lo sanno.
Facevo 0-30 comunque. in Serie C pugliese.
Scusa, scusa, no, apro una parentesi. Ieri sera mio figlio, gli do in mano la mazza, gli lancio due palle, mi spara due fuori campo e vabbè, mi umilia così. Chiuso la parentesi, andiamo avanti.
Allora, niente, leggendo molto rapidamente, leggendo il comunicato stampa all'esito del Consiglio federale di ieri, ci sono alcuni le caratteristiche della A1 di baseball che inizierà mercoledì 8 luglio. Saranno 7 le squadre nazionali di partenza. Ogni squadra affronterà 3 volte ciascuna delle altre, quindi 3x6, 18 partite in totale di regular season, una partita in casa e 2 in trasferta, e con una partita che verrà giocata il mercoledì e le altre il sabato e la domenica, oppure il venerdì e il sabato, esattamente. Sì. Semifinale al meglio delle 5 gare tra le prime 4, Italian Baseball Series al meglio delle 7 gare. La cosa particolare, la cosa più particolare tra virgolette, è il fatto che ci sarà una limite, cioè le partite dureranno i sette inning sostanzialmente, non i 9 regolamentari, come misura probabilmente per rendere il gioco più veloce e sopperire al fatto che comunque si tratta di organizzare una stagione in poco tempo, far ripartire preparazione e quant'altro, e anche forse, non lo so, per rendere la cosa più mediaticamente, con un maggior appeal mediatico per non so, per gli spettatori, non so bene, non conosco bene le motivazioni in questo momento. Comunque questi sono i risultati di quello che si è deciso.
Alex, quando hai letto questa diatriba su Facebook, cosa hai pensato?
Ma allora, devo essere onesto, Andrea, nel senso che, vabbè, la mia idea, e te ne avevo parlato, era quella di approcciare al baseball italiano andandocelo a godere un po' più sul campo.
Vale ancora la tua proposta?
Sì,
te lo dico.
Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi io non sono assolutamente un esperto e non conosco le dinamiche di quello che succede all'interno del mondo italiano. Vedo che ci sono due fazioni contrapposte e forse anche giochi politici che, per quanto mi riguarda, non mi coinvolgono, non mi interessano, perché per me la cosa rimane ferma sul diamante ed è questo aspetto che mi interessa. Sul discorso però dei sette inning mi trovi abbastanza così, cioè ho storto un po' il naso, perché per me è snaturato 7 inning. Adesso siamo stati qui a discutere l'extra base e il giocatore, cioè 7 inning, no ragazzi, 7 inning non lo trovo un compromesso, la trovo una forzatura e la trovo qualcosa che faccia perdere di spettacolo, faccia perdere anche un po' il senso del gioco. È proprio snaturato in questa maniera dal mio punto di vista. Poi non conosco personalmente le scelte o le decisioni del perché certe cose siano state fatte in questo modo, se era perché non si arriva ai quorum dei giocatori, se è perché qualcuno pensa che possa essere una via per prevenire o altro. Su questo non sono informato e quindi non mi espongo. Vista da fuori così mi lascia un pochettino perplesso, come mi lascia un pochettino perplesso, questo lo devo dire un po' malvolentieri, il fatto che comunque una realtà o di nicchia, è comunque relativamente piccola sul mercato degli sport italiani, quasi ininfluente sotto certi aspetti mediatici, e meno male che da una parte c'è che palle blog e dall'altra c'è 108 che, insieme ad altri che fanno comunque un po' di rumore intorno alla scena del baseball. Mi rattrista un pochettino vedere che ci siano delle dinamiche politiche, che quei pochi che sono coinvolti all'interno della passione poi si trovino a scannarsi per ideologie diverse e che non si riesca a trovare una squadra. Ecco, questa è una cosa che secondo me penalizza un po' tutta quella che è la scena. Si dovrebbe pensare, valutare da entrambi i lati, di trovare comunque degli agreement un po' più, poi vabbè, nel senso, non sono abbastanza, questo ve lo dico, è il mio punto di vista esterno da uno che non sa nulla di campionato di baseball italiano e avrebbe voluto incominciare ad approcciare probabilmente con questa stagione.
Mario, io so che tu hai giocato nel Codogno, la partita inaugurale del campionato, anche per motivi che non credo neanche di dovervi spiegare, sarà Codogno-Piacenza, dico bene?
Sì, Parliamo di Serie B però lì,
Sì, parliamo di Serie B. Insomma, ci puoi cercare di sintetizzare, darci una tua visione di quella che è in questo momento, di quelle che sono in questo momento le problematiche della scena italiana, che io personalmente non conosco, ma che, come, con, come diceva prima Alex, mi sarebbe piaciuto approcciare proprio in questa stagione. Vabbè, poi insomma il 2020, ragazzi, bisogna un po' prenderlo così com'è, perché sono successe tante cose che vanno ben al di là dello sport.
Questo innanzitutto, cioè è lo stesso discorso che abbiamo fatto un'ora fa ormai quasi, sì, parlando della Major League. Il discorso è lo stesso e quindi alla fine dobbiamo essere contenti che si giochi. Oggi è successo, mi pare di aver capito, io non sono tanto dentro alle vicende, quindi anch'io ho letto sui social oggi e naturalmente sarebbe stato sorprendente il contrario. C'è stata una sollevazione popolare sul discorso dei 7 inning per le ragioni che avete elencato anche giustamente voi. Credo che la scelta sia stata fatta per due ragioni, cioè no, una che però ha due facce, cioè il fatto di dover accorciare i tempi, perché poi si giocheranno due partite nel fine settimana che potrebbero essere tutte e due il sabato, questo non lo so esattamente, ma soprattutto perché ci sarà una partita il mercoledì sera, che è l'altra grande questione, perché giocare il mercoledì sera significa è un problema serio, perché tanti giocatori lavorano, stiamo parlando di questo, si parla, e quindi anche se poi alla fine del trasferto i mercoledì credo siano 6, mi pare di aver capito, potrei sbagliare su questo, e quindi poi quelli in trasferta diventano 3, quindi insomma forse uno si può anche organizzare, però è in effetti una cosa avventurosa, ma non credo che si potesse fare qualcosa di diverso da un campionato avventuroso, perché non ce n'erano i termini. Un campionato di baseball non comincia a metà luglio, a metà luglio sta per finire quasi, addirittura ci siamo lamentati tanti anni perché magari finiva a metà agosto e quindi a metà luglio entravamo nell'ultimo mese di campionato. Bisogna prendere un po' quello che è, secondo me, compresi i 7 inning. Non sono d'accordo sul fatto che snaturi più dell'uomo in seconda, ma va bene. ma assolutamente, perché si gioca a baseball per 7 inning. Poi è vero, metti il closer, se tu avessi un closer, metti un closer al 7º inning e quindi il partente, cioè certo, ci sono tante cose che si snaturano, per l'amor del cielo, è ovvio, ma è pur sempre baseball. Detto questo, secondo me sì, appunto, bisogna prenderla per quella che è e cercare di giocare. Apprezzo molto che voi diciate che volevate approcciare il baseball italiano, credo che sia una buona idea, perché io credo, per quello che seguo, per come conosco un pochettino ancora le dinamiche, anche se non vedo più partite da tempo, e questa cosa mi dispiace molto. Io prima al giornale ero nella redazione sportuale, quindi mi poteva capitare di seguire qualche finale o magari qualche campionato europeo, mi è successo, negli ultimi anni non più, però posso dire che il livello è più che buono. Purtroppo non è molto avvertito come tale, perché credo che siano cambiate tante cose nella società e anche nel modo di fruire degli eventi sportivi, quindi è difficile portare gente allo stadio, ma il livello del baseball italiano non è affatto male. Certo, se lo paroviniamo alla Major League, sì, è un altro livello, ma non è un livello disprezzabile, tutt'altro.
Cioè, Mario, scusami se ti interrompo, ma qua abbiamo gente che segue il baseball taiwanese, 4 squadre,
sì,
120
appunto.
Partite,
no,
quindi
il baseball taiwanese non ne ho molta idea.
E fai bene, e ti dico che fai bene.
Non lo so. No, sì, sì, quello coreano, che è a un livello, è un livello alto e tutto quanto, però i lanciatori non mi sembrano stare di Dio,
no, soprattutto il bullpen, cioè finché c'è il partente la partita va via abbastanza regolare, quando entrano quelli dal bullpen i rilievi
succede un po' di disastro. Ci sono dei belli 11-9, dei belli 12-7,
sì, assolutamente.
C'è Dan Straley che l'anno scorso ha avuto una tipo una PGL di 7 in Major League, quest'anno ha 1,31 in KBO, quindi tanto per dire.
E ma... quindi vuol dire che forse anche i battitori loro non sono questi fulmini.
Vabbè, mi state ammazzando il baseball coreano, che a me piace tantissimo.
No, no, non lo so, perché poi alla fine bisognerebbe vederlo.
No, ma anche a me piace un sacco.
Io lo vedo tutti i giorni, Mario. Tu non sai, ma io tutti i giorni vedo baseball coreano con commento coreano. Che è una cosa meravigliosa.
Ma perché col commento coreano se c'era ESPN?
Perché vederlo in coreano.
Perché lui è un tradizionalista, vuole imparare anche il coreano. Così poi
no, allora, io dico,
il podcast in coreano.
Io dico solo questa cosa: vedo il baseball coreano in coreano. E vedo sulla TV coreana, che ha un sito e anche un'applicazione, tra l'altro, meravigliosa. Quindi tutto in modo super legale, riesco a fruire di tutte le partite. E vedo il baseball giapponese su un sito cinese. Ma commentato in giapponese.
Quindi manda dei link.
Sì, assolutamente, senza nessun problema. Non diciamolo troppo ad alta voce, però si possono fare queste cose senza nessun tipo di problema. Va bene, io spero che ma credo di sì, però non ho letto controindicazioni. Lo chiedo a te, Mario, lo chiedo a Piero, insomma, chi lo sa, si potrà andare allo stadio a vederlo il baseball italiano?
Inizialmente temo di no, però non ne sono certo.
Ok.
Io secondo me anche all'inizio no, però si pensa comunque prima o poi di aprire aprire la possibilità delle porte, più che altro perché il numero di persone che va a vedere una partita di baseball in Italia è abbastanza in grado di garantire il distanziamento sociale, insomma.
Si può stare anche in province diverse.
Vabbè, ma non ammazzare, ragazzi, c'è, cioè, qua tra il baseball il taiwanese, il coreano e l'italiano abbiamo fatto una strage. E io non parlo, no, scherzo.
No, veramente. No, ma qui io no, io ho detto prima, ho detto tutt'altra cosa, ho detto questa cosa rispetto al pubblico sul fatto che è più difficile coinvolgerlo, ma che il livello meriterebbe ben altre platee. Sicuramente no. Temo che sia un campionato un po' emiliano romagnolo, quello sì.
Quello sì, però credo di poterlo dire con quasi certezza, qua non sono preparatissimo, cioè non che io lo sia sugli altri argomenti, ma qua ancora di meno, FIBS TV con, tra l'altro, tra i vari commentatori anche Nicolo Gatti, giusto Pier? Qua devo chiedere a te perché è amico tuo. Cioè, amico,
ma in realtà non lo so con certezza nemmeno io credo che lui farà il softball, può essere.
Allora, che ne so, io chiedo a te, tu chiedi a me, cioè, rispondere a una domanda con una domanda non è mai il massimo della vita. Vabbè, però insomma, comunque c'è sicuramente FIBS TV, quindi ci sarà il modo, almeno con gli streaming, di seguire le prime giornate, speriamo. Alex, io te lo dico, volevo già andare a vedere Parma, perché si partirà con in Serie 1 con Parma Bologna. Io ho vissuto a Parma per anni, quindi mi piacerebbe andare a vedere la partita. Vabbè, insomma, ci formeremo eventualmente.
Dovrebbe essere Matteo Gandini che si occupa di,
sicuramente l'amico Matteo, che mi ha anche scritto relativamente a questa cosa, mi ha detto che si commenterà delle partite.
Ho visto anche un post suo che parlava che si partiva con la televisione italiana. Lui ci aveva detto a Catin Edge Show in ballo il progetto, però poi non mi ricordo.
Alex,
se
lo sai qual è la cosa fantastica? Che quando andiamo a Parma ci facciamo ospitare da Mario Salvini a mangiare e prendiamo la partita, così scrocchiamo.
Sì, ci autoinvitiamo.
Abito a Milano da quasi 20 anni, però.
No, però non vale, non devi dire così. Tu di che hai ancora la casa Parma. No, non c'è più la casa Parma.
No,
porca miseria. Vabbè, peccato, perché Parma è la mia città universitaria e io ci ho vissuto 4 anni, città meravigliosa in cui conservo bellissimi ricordi. Va bene, ragazzi, un'ora l'abbiamo passata 22 minuti fa, quindi a questo punto basta, perché ho bevuto il triplo delle birre del solito, perché la puntata è durata il triplo del solito. Infatti non
sono mi fa piacere di non essere stato l'unico.
Sì, no, il problema è che inizio un po' allegro e potrei partire con dei monologhi che vorrei evitare al pubblico, e quindi ringrazio Mario per questa sera, grazie di essere venuto a 108, è stato un piacere, speriamo che tutti sia divertito. Ecco, magari ci capiterà, insomma, adesso che parte la Major League, di poterci risentire. Alex Cavatton, ti sei divertito?
Ringrazio Mario, mi sono divertito, sto bene, sono felice. Spero di andare a Parma a mangiare i tortellini e mangiare delle cose buone.
No, i tortellini si mangiano in altre aree.
In altre aree,
fortunate dell'Emilia Romagna.
Pulatelli, quello che c'è, da quelle parti, insomma, un po' di
comunque si mangia bene. Io ho tanti anni che non vado a Parma, probabilmente da un Milan Parma del 2004, però vabbè.
E in siamo generale di però, calcio anche alla fine, cioè così. Esatto.
E niente, speriamo di riuscire ad iniziare, dai ragazzi.
Pier Mandoi, un abbraccio anche a te.
Un abbraccio, ringrazio il nostro ospite e volevo ricordare a tutti quanti che oggi è il 30 giugno.
Cosa è successo?
Domani è il 1 luglio.
Grazie.
Prevedi il futuro.
Un uomo in Florida si alzerà dal letto, aprirà il proprio cellulare, andrà sulla propria app di home banking e ci vedrà $1,193,248.20 in più. Anche domani Bobby Bonilla avrà il suo
grande
milione di dollari.
Bobby, idolo del podcast. Un amico ormai del podcast.
È il 1 luglio, arriva il bonifico.
Sì. Il 1 luglio, sì.
Non lo sapevo.
1 luglio arriva il bonifico e una telefonata a Gio Ganci che glielo ricorda.
A te perfetti, un abbraccio anche a te.
Un abbraccio a tutti ragazzi, grazie Mario di essere stato con noi, è stato un piacere.
Grazie a voi davvero.
Ieri è stata presentata la nuova birra dei Miami Marlins, l'unico motivo per andare al Ballpark a seguire i Marlins. Buona serata a tutti, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!